State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. La chiusura dei confini internazionali appare godere di un supporto amplissimo da parte della popolazione australiana. L'ultimo sondaggio Australia Talks per ABC dice che il 79% degli australiani è d'accordo con la chiusura dei confini internazionali, fino a quando la pandemia sarà sotto controllo a livello globale. Un obiettivo questo che appare lontano, ancora più del presupposto temporale alla base della legge finanziaria presentata l'11 maggio scorso, che ipotizza una graduale riapertura a partire da maggio 2022. Nel frattempo, i forum online registrano un altissimo numero di cittadini australiani con famiglie all'estero che raccontano di un impatto psicologico negativo, diffuso e significativo. Non si tratta solo della comprensibile nostalgia o della mancanza affettiva, ma di situazioni che portano anche alla ricerca di un'assistenza psicologica e medica e in alcuni casi al desiderio di lasciare l'Australia per un periodo prolungato o per sempre. Per parlare dell'impatto psicologico della chiusura dei confini internazionali su questa parte di australiani, abbiamo oggi ospite Stefania Paolini, professoressa associata di psicologia sociale e interculturale alla University of Newcastle. Buongiorno Stefania.
Salve Massimiliano.
Allora Stefania, quali sono gli elementi che rendono la percezione della chiusura dei confini diversa tra quegli australiani che non hanno famiglie all'estero e quelli che invece ce l'hanno, in particolare visto che ci riguarda la comunità italo-australiana?
Una cosa che mi viene in mente come molto centrale al tipo di ricerca che viene fatta attraverso le culture è che gli italiani hanno una visione del sé che coinvolge strettamente i propri cari. Rispetto ad altri gruppi umani, inclusi probabilmente anche gli anglo-australiani, la nostra cultura ci incoraggia a sviluppare dei rapporti molto stretti con i nostri cari, nella nostra famiglia nucleare, ma anche nella nostra famiglia estesa. E questi rapporti sono così centrali a noi che diventano veramente parte del modo in cui rappresentiamo il nostro sé. Noi individualmente esistiamo in funzione della relazione che abbiamo con la nostra famiglia, con i nostri cari, e questo simbiosi quasi psicologica ha un impatto molto profondo nel modo in cui guardiamo il mondo intorno a noi, le nostre scelte durante la nostra vita, eccetera. Probabilmente e sicuramente la chiusura dei confini incide più marcatamente su persone di un background culturale che pone tanta importanza alle relazioni, molto di più di quello che probabilmente le pone a gruppi culturali che danno un'enfasi maggiore all'indipendenza e all'autonomia dell'individuo. Gli italiani australiani, specialmente quelli che sono in una fase della vita in cui hanno ancora genitori e famiglie all'estero.
Ecco, volevo un po' proprio farti chiederti, Stefania, se ci sono delle fasi della vita, qualche condizione particolare in cui, diciamo, l'essere qui, la gioia, l'entusiasmo per questa nuova vita australiana comincia a scemare, magari può assumere maggior forza la necessità degli affetti più profondi, quelli che avevamo con la famiglia in origine.
Assolutamente, questo è probabilmente valido per la maggior parte delle persone. In genere le fasi di grande transizione nella vita di un individuo, possiamo parlare di un matrimonio, possiamo parlare di una gravidanza, la nascita di un primo o di altri figli, la malattia e la morte, sono momenti in cui sicuramente il legame con le persone più strette diventa particolarmente importante, e quindi se noi siamo abituati a trarre sostegno emotivo, psicologico, ma anche finanziario da queste relazioni, questi sono sicuramente i momenti in cui sentiremo più fortemente la mancanza di questi legami. Poi probabilmente la pandemia aggiunge e accelera questo tipo di percezione, specialmente tra gli italiani, perché comunque rende la mancanza di questi legami più evidente. Quindi in questi momenti di transizione in cui il sostegno delle persone care diventa particolarmente importante per aiutare a vivere questi momenti come un momento di gioia, come un momento di crescita, La mancanza di questo sostegno sottolinea l'aspetto stressante di queste fasi importanti della vita. Avere un figlio o sposarsi porta una grandissima gioia, ma per virtù del cambiamento fondamentale nelle nostre routine, in quello che facciamo, nel modo in cui spendiamo la nostra giornata, queste sono anche fasi estremamente stressanti e non poter trarre dalle nostre relazioni importanti ovviamente le rende ancora più stressanti. La pandemia aggiunge a questo perché ci ricorda in un modo molto palpabile della fragilità della vita, del fatto che sia noi che i nostri cari ci sono oggi ma potrebbero non esserci domani. E sappiamo che in questi momenti in cui la fragilità della vita diventa più chiara e più palpabile, ci sentiamo particolarmente vulnerabili e lì le nostre fonti di sostegno diventano più importanti. Se non ci sono, ci sentiamo assolutamente esposti e molto più sottoposti o molto più vulnerabili al disagio psicologico, a sentirci di non avere tutte le risorse che ci servono per vivere bene, per superare quel periodo, per viverlo pienamente.
Stefania, citavamo infatti prima i vari disagi che vengono espressi anche in molti forum, in molti gruppi Facebook online, dove ci sono diversi italiani, italo-australiani, ma anche tanti altri migranti che appunto lì sfogano un po' di questa frustrazione. Ecco, da una parte qualcuno si sente anche in colpa nel provare sentimenti negativi verso un paese come l'Australia, che comunque ha offerto molto, e dall'altra chi esprime disagio a volte si sente rispondere: beh, se non ti va bene, tornatene a casa. Quando in realtà per qualcuno casa non è necessariamente interamente nello stesso luogo, ma è spezzata in diversi paesi. Come si può gestire, questa è una domanda un po', come dire, impegnativa, me ne rendo conto, ma come si può gestire questo conflitto, questa complessità, questo essere spezzati in diversi paesi nel mondo?
Mari, cerchiamo di identificare diversi angoli a questa cosa. Prima di tutto vorrei contestualizzare questa esperienza di disagio. Allora, c'è un elemento che direi è indipendente dalla pandemia. C'è abbastanza ricerca sulle dinamiche di acculturazione che indica che c'è una honeymoon period e ugualmente c'è anche la crisi del settimo anno. Noi normalmente la riferiamo a periodi di transizione nella vita matrimoniale, per esempio, ma ci sono dei dati empirici che suggeriscono che c'è un decorso temporale simile anche nel rapporto tra l'immigrato e la società che lo accoglie. E intorno al quinto o settimo anno dopo essersi trasferiti in un nuovo posto, c'è una fase di realizzazione che fondamentalmente l'immigrato si rende conto probabilmente di non poter mai raggiungere un'assimilazione completa nella nuova società e quindi si sente anche trattato come diverso, come lo straniero, anche se accettato e benvenuto, integrato da molti punti di vista, a livello familiare ma anche a livello professionale, eccetera. Si sviluppa questa realizzazione che forse uno rimarrà sempre uno straniero in quest'altra terra. Questo è un decorso temporale che è stato evidenziato non solo in Australia ma in tanti altri paesi del mondo ed è condiviso con molti gruppi di emigranti, quindi non è qualcosa di specifico dell'italiano. Questo sentimento di non essere al 100% un cittadino della nuova società ovviamente è una fonte di disagio, manda un rimando di esclusione e questo sentimento sicuramente è esacerbato da eventi che sottolineano delle differenze culturali e di sentimento e secondo me assolutamente questa pandemia e soprattutto le conseguenze della chiusura dei confini esasperano la percezione di differenze tra diversi gruppi dentro l'ambiente australiano. Quindi persone della comunità italo-australiana, ma ugualmente persone di altri ambienti culturali, per esempio del sud-est asiatico, del sud-ovest asiatico oppure del Sud America, sperimentano in modo più acuto questo senso di vivere diversamente la chiusura dei confini, che li rende ancora più così consapevoli di questo, di non essere assolutamente assimilati e parte di questo gruppo più grande australiano. Come possiamo aiutare, come possiamo aiutarci? Metto me anche in questo mix, perché
anche me.
Assolutamente, ho genitori che sono entrati nella loro ottantina, sono abbastanza in salute, ma ovviamente, come dicevamo, sappiamo quando ci siamo, ma non sappiamo più quando non ci siamo. Un aspetto molto importante, secondo me, che conosciamo dalla letteratura della resilienza più ampiamente, quindi non specificatamente riguardo alla pandemia, il disagio è più forte quando le nostre aspettative sono più forti, ok? Allora, se avevamo previsto di andare e ritornare in Italia a trovare la nostra famiglia a ottobre, novembre o febbraio prossimo anno, e scopriamo che queste aspettative sono facilmente disattese perché il governo ha deciso che non riaprirà fino intorno a maggio-giugno, ovviamente questa discrepanza delle aspettative forti che abbiamo nutrito e costruito diventa molto più pesante. Quindi quello che sappiamo dalla letteratura della resilienza è che più noi ci irrigidiamo nelle nostre aspettative per il futuro, è più facile essere delusi sostanzialmente. Ovviamente questo è più facile dire che farsi. Quello che sto dicendo è che si può vivere meglio se non ci ancoriamo troppo stretti a una visione del futuro di un tipo specifico. Quindi se rimaniamo aperti a diverse alternative, se lo contestualizziamo, magari se rimaniamo aperti alla possibilità di poter tornare non necessariamente a ottobre e novembre, ma a quest'altro anno, ovviamente le nostre resistenze mentali, il nostro disagio sicuramente ne beneficia. Altre cose che sappiamo è che in questi momenti di disagio, in cui parte del disagio è non sentirsi compresi totalmente, probabilmente dalle istituzioni, ma anche dalla maggior parte della comunità intorno a noi, può essere utile rinvigorire i contatti con persone che sono like-minded, okay? Che probabilmente stanno vivendo un periodo simile o vivono la pandemia in un modo simile al modo in cui lo viviamo noi. Il beneficio di questo contatto con persone che condividono il nostro modo di vivere la vita e di vedere la vita è che ci permette anche di capire che non siamo tutti uguali, ok? Che probabilmente ci sono delle differenze culturali che sono responsabili di farci reagire in modo diverso a questa pandemia. Quindi la bottom line è una maggiore consapevolezza di quello che sta alla base di queste differenze di sentimento può aiutarci almeno un po' a riconciliarci con gli altri e anche riconciliarci con questa situazione che è un po', sì, paradossale, anche oggettivamente surreale, no?
Difficile, sì, dei confini. Nessuno se lo aspettava, nessuno se lo aspettava.
Assolutamente.
Vi ricordiamo che siamo in collegamento, in conversazione con Stefania Paolini, professoressa associata di psicologia sociale e interculturale alla University of Newcastle. Stefania, lo saprai, in Parlamento è stata depositata una petizione che richiede di permettere ai genitori dei cittadini residenti permanenti australiani l'accesso al paese tramite il meccanismo dell'esenzione, che è l'eccezione al divieto di entrata che è tuttora in vigore. La petizione è stata firmata da oltre 70.000 persone. In Australia i genitori sono esclusi dalla definizione di immediate family, una definizione che è prettamente burocratica, lo sottolineiamo, non c'è una connotazione dietro di definizione vera e propria, ma che comunque a noi appare controintuitiva. Quali sono stati i meccanismi e i costrutti psicosociali che hanno condotto alla formulazione di questa definizione a livello legale, che quindi esclude i genitori dalla definizione di famiglia essenziale?
Mi ricollego a quelle considerazioni di differenze culturali di cui parlavo all'inizio. Nella nostra cultura italiana i genitori sono così centrali al nostro modo di vedere noi stessi, perché veniamo da una cultura che pone una grande enfasi sulle relazioni sociali, da quando siamo molto molto piccoli, e il nostro sistema, la nostra società, le persone care intorno a noi ci premiano se nel modo in cui ci comportiamo valorizziamo il rapporto con gli altri, il rispetto degli altri, il rispetto delle persone più grandi di noi, in genere contribuiamo alla cooperazione sociale, alla coesione tra le persone. In altre culture, come per esempio le culture anglofone, pensiamo all'Australia, ma anche gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, l'enfasi è posta sul diventare indipendenti, autonomi come persone dagli altri. Quindi l'enfasi non è sulla relazione, l'enfasi è sull'indipendenza del sé. Questi diversi modi di crescere i bambini, che veramente sono inculcati dai primi anni di età, hanno un impatto sulle nostre scelte durante tutto il lifespan, quindi da quando siamo piccoli a quando diventiamo adulti e invecchiamo. Basti pensare per esempio differenze culturali nel modo di gestire i neonati, per esempio nella nostra cultura italiana, ma ugualmente nel Sud America, nell'asiatico, c'è una lunga tradizione di avere i bambini a dormire con i genitori, fino a veramente gli ultimi periodi in cui c'è stata una grande educazione nei confronti della sindrome infantile, SARS, FIDS. I bambini dormivano con i genitori fino per alcuni anni. Questo nelle culture che sono chiamate collettiviste o interdipendenti. In culture indipendenti, individualiste come l'anglofona, i bambini vengono incoraggiati dai primi mesi di vita a dormire da soli, a dormire in una stanza separata. Se pensiamo alle pratiche di control crying, di socializzare il bambino a dormire da solo, sono tipiche di queste culture che pongono una grande enfasi sull'essere indipendenti. Allora, queste differenze fondamentali nel modo di concepire le relazioni come intrinseche al sé o estrinseche al sé, quindi dentro la nostra definizione o al di fuori della nostra definizione, ovviamente hanno un impatto anche sulla legislazione, sulle procedure, sulle strutture sociali. Quindi questa definizione di immediate family che esclude i genitori è ispirata da questa concezione dell'individualità. Quindi i rapporti stretti sono quelli veramente che si limitano alla famiglia nucleare, dei due genitori con i propri figli, e quindi le generazioni che le hanno generate vengono escluse psicologicamente dalla definizione di famiglia. Questa definizione, che dagli occhi di un italiano è esclusionaria, non è necessariamente introdotta per penalizzare nessuno, è semplicemente un'espressione naturale del modo in cui una cultura individualistica vede il sé, ok? Veramente ristretto alle persone più vicine a noi. Quindi non è necessariamente qualcosa che è stato introdotto dai burocrati australiani come una misura di punizione di altre culture. Quello che è tipico del modo di vedere il mondo non è qualcosa di cui siamo necessariamente consapevoli, ok? Ci rendiamo conto del fatto che vediamo il mondo in un modo diverso quando viaggiamo, quando interagiamo con persone diverse da noi. Nel default della nostra vita normale, il nostro modo naturale di vedere il mondo è il modo naturale, è automatico, è inconsapevole. E le istituzioni funzionano anche così, mettono in atto definizioni del mondo e modi di vedere la realtà che sono implicitamente sempre nel modo naturale delle persone di quella cultura. Quello che sta succedendo è che questa pandemia e questa definizione ristretta di famiglia introduce quello che la Human Commission for Human Rights in Australia definirebbe indirect discrimination, discriminazione indiretta. Quello che sta succedendo è che mette avanti una definizione di famiglia che è centrale al modo anglosassone di vedere la famiglia, e nel fare questo, nell'applicare una regola in un modo uguale per tutti,
Se mi permette, Stefania, arriviamo proprio all'ultima domanda che ti volevo porre, perché nei giorni scorsi abbiamo avuto l'opportunità di chiedere al ministro del tesoro Josh Frydenberg se il governo avesse un messaggio speciale per gli australiani che più di altri hanno avvertito le conseguenze della chiusura dei confini a livello psicologico. Ascoltiamolo.
Would you have a special message for these people who are feeling the consequence of the border closure the most?
Well, we've brought hundreds of thousands of Australians home over the course of the last 15 months. We have an effective quarantine system. More than 300,000 people have come through the quarantine system since March. We've seen around 3,000 isolated cases, but we continue to bring Australians home. And we continue to operate an effective quarantine process. But the virus is stubborn, it's deadly, it's continuing to change with new variants. So we have to be very conscious of the medical advice and not move ahead of it.
Queste le parole del ministro del tesoro Josh Frydenberg. Nessun messaggio speciale, diciamo così, quindi, ma una posizione che privilegia il parere medico e che protegge tutti gli australiani dal virus. Come possiamo quindi descrivere dal punto di vista socio-psicologico questa strategia che, semplificando, potremmo un po' dire trattare tutti allo stesso modo? È quella più giusta?
Allora, la letteratura psicologica chiamerebbe questa strategia colorblind, cieca alle differenze culturali, nel senso che pone un'enfasi nel trattare tutti i gruppi umani in un contesto nello stesso modo, con una stessa regola. Allora, quando noi pensiamo in un modo così colloquiale all'applicazione di una regola, e quando pensiamo che la regola è applicata ugualmente a tutti, automaticamente pensiamo che la regola è equa, esattamente perché non discrimina tra le diverse persone. Il problema è che ci dimentichiamo che la regola non è necessariamente definita in un modo collegiale da tutte le persone. Le regole in un contesto sociale normalmente riflettono il modo di vedere il mondo, è una visione culturale che è specifica del gruppo che ha il potere, che ha l'influenza in un specifico contesto sociale. Allora, dire che la regola è applicata ugualmente a tutti è vero, a livello descrittivo, però si dimentica di dire che la regola probabilmente è influenzata maggiormente dalle visioni culturali di un gruppo rispetto ad altri gruppi. E questa colorblindness, questo disregard delle differenze culturali, poi crea un collateral damage che non è necessariamente intenzionale, ma va a svantaggiare gruppi che hanno una visione della realtà leggermente diversa. Quindi gli italo-australiani e anche gli altri gruppi di australiani che hanno famiglie all'estero e che spesso vengono da culture che sono molto più collettiviste, che pongono un'enfasi sulle relazioni, questi sono i gruppi che verranno discriminati in modo differenziale da questa regola che formalmente è uguale per tutti. Quindi uguale per tutti non vuol dire equità, vuol dire trattamento uguale, ma non necessariamente un risultato uguale a livello psico-sociale e psico-emotivo per tutti.
Ringraziamo davvero Stefania Paolini, professoressa associata di psicologia sociale e interculturale della University di Newcastle. Stefania, buona giornata e alla prossima.
Grazie mille Massimiliano, tante buone cose a te e a tutti gli italo-australiani in questo momento difficile per noi a livello nazionale ma anche a livello globale.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.